coordinatrice
allertati
oltre che una dilatazione che va nella direzione dell'accomunamento, no? C'è un fatto lì, in quel momento, in quel luogo, tu lo, no, gli dai un allargamento inimmaginabile nella vita reale. C'è anche nell'esposizione, nella messa allo scoperto, secondo me, come dire, anche questo può far fare un passo avanti con le prese di coscienza di alcune realtà dei nostri comportamenti. Cioè, faccio l'esempio, ritorno al titolo della solitudine e l'accomunamento. Intanto l'accomunamento io avevo aggiunto indistinto, pregiudizialmente. In realtà non è così indistinto, l'accomunamento avviene invece con delle persone, no, ben individuate, luoghi, situazioni ben individuate. Quindi tu non è così indistinto. E anche sulla solitudine del singolo, allora io penso che è vero, in genere viene connotato, io ho visto alcuni articoli che sono usciti, quel poco che ho letto, no, nel merito, si sottolinea molto questo, no? Sei tu solo nella tua stanza con internet davanti, no? La solitudine. Ma anche la solitudine del singolo poi può essere vista sotto un profilo non solo così negativo, nel senso che rispetto agli interni di famiglia, no? Dove il controllo, le relazioni sono spesso un po' pesanti, diciamo, proprio come controllo, no? Allora, come dire, questo tempo e spazio che tu ti prendi, no? Nella singolitudine, come la chiamo io, no? Per aprire delle finestre più larghe, certo, creando anche nuove dipendenze, però tutto balza agli occhi in modo molto, cioè ti arriva, ti torna indietro, ecco, che sia questo spasmo di esposizione del privato, che sia la seduzione, che sia la dipendenza, cioè tutto ti torna, come dire, è che nel momento in cui tu lo togli dall'entourage familiare, da quella cerchia familiare che è il vero privato, no? Che ti stringe, come dire, nel chiuso di quella famiglia, nel momento in cui tu gli dai questa esposizione pubblica, ti torna un po' a boomerang, cioè ti torna indietro, no? In qualche modo ti torna indietro. Cioè, è quella che, come dire, ogni minuto ha bisogno di fotografarsi, se sta bene, se sta male, se la febbre gli ha calato, no? Ogni minuto il gatto, quello che ha sulla tavola. E nel momento in cui viene a questa espansione enorme, al di là della stanza di famiglia, ecco, secondo me torna un po', in qualche modo, no? È come se diventasse così enorme che ti costringe anche a prenderle più o meno velatamente, vagamente, consapevolezza. No? O comunque la consapevolezza la vedono gli altri, no? Anche, come dicevo prima, un po' con imbarazzo, prendiamo coscienza di quello che siamo, di quante cose ci portiamo dentro e di quanto abbiamo chiuso nel privato di una casa, di una famiglia, di una convivenza. No? Non so come dire. Quindi è un tratto della singolitudine, dell'essere del singolo, che, come dire, in qualche modo emerge, e non poteva, che non è che emerge in una libertà totale, emerge con tutti i suoi condizionamenti. Però, ecco, comunque ha un tratto, secondo me, che può fare un passaggio successivo, che può fare un passo oltre quello che è stato finora, no, l'essere singolo dentro una relazione di famiglia, no, nelle relazioni familiari. E io l'ho scritto pochi giorni fa, la mia pagina Facebook, appunto, stiamo attenti perché possiamo avere il rischio di creare un'altra famiglia, no? Enorme, allargatissima, ma di ripetere lì. E solo per dire, però mi rendo anche conto che lì la vedo meglio, diciamo, perché la vedo molto meglio, no? Perché rimbalza, mi torna indietro a boomerang, no? Quindi non so se sono in una fase in cui vedo tutti gli aspetti positivi, però insomma, non è una sola osservazione.
No, però è giusto perché nel momento in cui lasci delle tracce sulla tua pagina, e magari all'inizio ci può essere questa foga per cui si scrive tutto fatto, però nel momento in cui ti fermi un attimo, se hai appunto un spirito critico, torni indietro, rileggi, e appunto è vero che ti torna indietro come un boomerang, nel senso che vedi quanto sei esagitata nella tua vita e quanto effettivamente poi di profondo c'è, fai, scrivi. E questa è una cosa che noto, per esempio, il fine settimana la bacheca esplode di ognuno, la bacheca di ognuno più o meno mediamente esplode di cose varie. Dalle 9 di sera in poi poi l'alcol fa il suo effetto, cioè si scrivono, si leggono cose anche un po' imbarazzanti, sì. È vero. Quindi è interessante, sarebbe interessante monitorare la vita di gruppi, perché...
Ma io ho una carissima amica che fa è shatsuka. Shatsuka. Fa... Shatsu.
Sì, sì.
E lei dice che non è solo questione di alcol, ma se vai secondo il ciclo dell'orologio biologico, dalle 9 alle entra l'elemento fuoco, quindi combustione, è bello, e quindi fa esplodere tutto, fa esplodere la parola, fa esplodere tutto. L'ha postato da lui, è venuto da ridere, no? Dice che c'è anche proprio un bioritmo per Facebook. Cui, non su Facebook, è tuo,
sì,
umano, e poi lì lo vedi bello cosa ti può far fare in certi contesti.
Sì, il punto è che forse non c'è, non la vuoi vedere, questo ci devo riflettere. Lo fai come se non ci fosse nessuno dall'altra parte,
certo.
Quindi ti esponi, cioè vedo anche delle persone con una certa presenza, non so come dire, degli intellettuali, eccetera,
sì.
Che poi dopo,
sì,
come si vuol
sì,
dire, sbragano, stavo per dire proprio quello, sbragano, pensando che poi di fronte non hai, e questo è,
come dice lei, permettendosi
sì,
di sbragare.
Permettendosi di sbragare, non pensando che poi è interessante anche sulla rete, magari è il tuo collega, l'amico, il fidanzato, la sorella, e quindi anche tutto questo incrociarsi.
E qua ti dico che c'è gente che infatti usa pseudonimi.
Sì,
cioè,
però...
Io e lei...
No, è vero, però lo pseudonimo ti protegge,
sì.
Tra virgolette.
Sì, poi prima dei social, quando c'erano i forum, le comunità virtuali, i forum, diciamo che usare uno pseudonimo era normale, cioè non c'era, da quando c'è Facebook che c'è questa cosa che sei tu, nome, cognome, nascita, cioè prima era diverso, cioè frequentare la rete non voleva dire chi sei, anzi erano famosi i nick, nella rete eri conosciuto per nick. Qualcuno se li essero porta dietro per ragioni anagrafiche, qualcuno invece lo pensa, entra in rete tutelandosi, giustamente. Mm-hmm. Ci sono diversi modi, modalità di usare i nick, in qualche modo, cioè, è una cosa normale.
Io lo vedo come una forma di tutela.
Invece
cioè,
adesso è una forma di tutela perché sei molto più esposto.
Sì, perché io ho tipo due cose, cioè io ho i miei profili col nome reale, tranne Facebook, e dove c'è tutta la mia vita professionale, lavorativa, eccetera, e poi ho un'altra fascia dove posto con il mio sempre lo stesso pseudonimo che i miei amici conoscono, più o meno amici, e dove appunto condivido cose più personali, e in questo modo secondo me mi tutelo, diciamo, perché eventualmente qualcuno non può sapere che io sono Violetta Breda e posto queste stupidate che i miei amici possono comprendere. Cioè anche a un livello lavorativo secondo me è importante.
Le aziende guardano i profili Facebook,
magari in Italia, però no, anche in Italia,
sì.
Non lo è.
Nei blog devo dire che io collaboro con qualche volta con il blog della 27esima ora, per
sì.
E lì devo dire che all'inizio ero un po' sconvolto perché la valanga di insulti dietro coperti dal nickname era veramente impressionante. E io ho tollerato molto male il fatto che tu sei il posto, no, tu sei il nome e cognome, metti il posto, ma i commenti che arrivano da nickname con una riferimento, no? Una livello totale. Non unico, vabbè, c'è chi conta e anche chi con tutte le farmi minimo di controllo, no? Nel caso del blog della 27esima ora c'è una giornalista che filtra, e che però ovviamente doveva anche lasciar passare, non poteva fare una censura. Quindi devo dire che è stato veramente pesante all'inizio, perché no? Questo è il fatto che gli altri potevano, no? la stura, posso dare la stura sui blog, no?
Beh, io per esempio sono stata censurata dai blog.
Ma cosa dice?
Dal blog dalla 25esima, dalla 26esima d'ora sono stata censurata. Ho osato dire molto educatamente le mie idee sulla Fornero e non me l'hanno pubblicato. Sul blog della Zanardo, allo stesso modo, molto educatamente, non mi hanno pubblicato. Quindi.
Sì, sì, no, c'è un filtro.
C'è un filtro.
Cioè, purtroppo funziona sul piano politico, non funziona sul piano degli insulti.
Sì, no, ma appunto, però non insulta. E proprio per esempio della Zanardo, quando lei aveva pubblicato una critica violenta a un libro che era uscito contro questo moralismo, un libro dell'Ottonello, che è un docente dell'Università di Genova, visto che la Zanardo aveva scritto una sedicente docente di Genova ha pubblicato un libro e io non voglio neanche pubblicare il titolo, cose del genere, io avevo scritto un post dicendo ma se è una sedicente, cioè avete controllato che sia veramente una docente, perché andando a vedere l'Università di Genova questa persona appare come una docente che ha pubblicato così, allora perché dire sedicente, perché screditarla e perché non dire il titolo, cioè adesso avete visto, ma mica me l'hanno pubblicato questa cosa.
Continuando.
Era il blog suo, non so se lo tenesse lei o glielo tenessero, però non mi aveva colpito, perché in un forum se non avessero scritto insulti o cose del genere, ma un post come il mio l'avrebbero lasciato passare, poi magari me ne avrebbero detto 10.000, però me l'avrebbero lasciato passare, mentre invece hanno pubblicato solo delle persone che davano contro questa docente. Si lascia un po' perplesso.
Volevo fare due osservazioni su questo argomento e sullo pseudonimo. Su questo argomento perché mi sembra che poi ci sia un meccanismo che secondo me è un po' fuorviato sulla cosiddetta etichetta, cioè l'etichetta che si applica ai social, al web, e sulla cortesia, sulle forme di cortesia nuove che si sono derivate da Facebook, no? Per cui devi dare un'amicizia in qualche modo, se non dai un'amicizia passi per una miseratira, no? Ma in generale, però e lì c'è un'osservazione che è, ma io sul mio profilo pubblico determinate cose, non mi interessa che una persona le legga, se io non, perché sono diventa quasi un obbligo quando conosci una persona anche superficialmente nella realtà, poi doverla dare una amicizia, no? E c'è secondo me uno strato ulteriore, vi racconto un aneddoto. Ultimamente io su Facebook, vabbè, però
non è vero, non è vero, noi che ogni tanto la controlliamo,
quasi sono dei pezzi di scrittura,
in particolare sono dei troll che purtroppo sono miei parenti, gli amici, scusate, quando decidono una cazzata sono loro, e poi devo dare amici perché sono parenti e amici, e il loro spot preferito è dare addosso, no? In quanto se io sono femminista, allora mi danno addosso. Cos'è successo? Che io non sono democratica, non me ne frega niente di essere democratica sulla mia bacheca di Facebook, e ho cominciato a cancellarli. Ma non frega niente, è la mia, cioè, e lì pioggia di cose, mi hanno accusato di essere nazista in privato, perché io gli ho cancellato in un commento. Ma che se ne, cioè, non sia, perché si vuole applicare la democrazia, una forma giuridica, a una cosa come la bacheca di Facebook? Non è Facebook, è la mia, vabbè, ma sono io insomma. Non mi frega niente di applicare le leggi che stanno nella giustizia fuori, no? Alla fine il mio spazio è come in casa mia, forse non sono abbastanza democratica, non sono abbastanza tollerante, ma in casa mia se uno viene e mi tira una sciacquata io prendo e metto fuori a calci, perché è casa mia. Non so se è una concezione di spazio troppo privato, troppo padronale, non so, però veramente. secondo me c'è questo aspetto che non lo so, poi aiutatemi anche voi a riflettere se sono veramente troppo patronali oppure no.
Tu non permetti che io continui, io ci provo sempre, è vero, e mi contro vero. Il muro, che sono le parti del
mondo. Sì, infatti, è verissimo.
E io poi mando alle tue amiche perché mandino a te, perché mi sono costretta ad aggirare l'ostacolo.
Sì, tra l'altro.
Beh, comunque questo sta aumentando. Io pensavo in passato c'erano gente che faceva il cerchio ristretto, probabilmente anche... Cioè, nel senso che tu potevi condividere veramente
i filtri.
Invece adesso ci sono dei filtri. Io invece facevo un altro ragionamento. Io mi rendo conto che mi autofiltro, cioè pratico una mia personale censura. Io sono su Facebook dal 2008, in modo molto indiretto. Ho scritto, questo parlo della mia pagina, non di quelle che quello, ho scritto una cosa sola, mia personale, della morte di un amico, che proprio chi, cioè sapeva già la notizia, poteva capire se non. Io mi rendo conto che invece, ma per questa esigenza di non avere, come dire, tutti i problemi che giustamente stiamo affrontando qui, io filtro molto quello che scrivo.
Infatti anch'io, e mi allaccio a questo per arrivare alla seconda parte dell'osservazione, all'inizio anch'io ero con uno pseudonimo e su social su cui ci siamo conosciuti io e Valentina ero famosa per uno pseudonimo che usavo, come sul blog che ho cominciato a usare, che usavo Facebook, che usavo sempre, al punto in cui io mi chiamavo così, le persone che ho conosciuto in quel periodo mi chiamavano tuttora così, no? Per cui è diventata veramente un'osservazione che forse è un po', diciamo, troppo trascendentale, troppo astratta, su quanto mi rispecchia il mio nome e su chi sono io. Perché alla fine io mi rendevo conto che tramite il mio nome, Alessandra Chinti, uscivano fuori delle cose molto istituzionali che non corrispondevano affatto su come sono io, no? Addirittura ho tuttora due profili Facebook, no? Usavo sempre l'altro e l'altro ero io. Cioè io ero quella, l'altra era una rappresentazione di me, pur avendo il mio nome grafico. Allora cioè, ci possono essere delle osservazioni su io sono il mio nome grafico, sono quella che io mi costruisco, no? Fino a che veramente l'altra identità è come se avesse preso il predominio su di me, perché io mi ero costruita all'inizio questo personaggio, che era me forse all'ennesima potenza, me esasperando certi tratti del mio essere, no? Fino a che veramente me ne sono sentita un po' prigioniera, perché mi tendevo a comportare in quella maniera lì. Allora d'ufficio ho cominciato a non usarlo mai più e ho cominciato a usare il mio nome, il cognome reale. Questo misurandolo, tarandolo con i miei profili di Facebook, uno praticamente non lo uso più, e su Alessandra Chinti ho cominciato a pubblicare anche cose veramente molto sporcate, no? Che corrispondono al mio essere. E anch'io ho cominciato ad operare questo filtro che dici te, perché? Perché su Alessandra Chinti, sull'altro profilo io sono le persone che mi conoscono, sulla mia persona, certo, che conoscono sempre. Sull'altro, su Alessandra Chinti avevo le persone di lavoro, certo, avevo i contatti che mi conoscono dal punto di vista istituzionale, esatto. Però ho deciso di riportare sulla mia identità anagrafica tutto l'altro pezzo che forse mi ero anche riuscita a scoprire tramite l'altro lato di me che non corrispondeva all'identità anagrafica. Con questo meccanismo ho operato sicuramente un filtro, perché certe cose le scrivo, voi penserete che sono filtrate, cose che leggete, non è così. Io le rimando sempre pubbliche perché non voglio mettere i filtri, proprio perché dico no, io devo cercare di tenere tutto insieme e voglio che questo tutto, cioè riuscire a portare la mia personalità in cui sta dentro tutto, sta dentro una me istituzionale, sta dentro una me serena, ma sta dentro anche quella che sono io molto più sbagliata, no? Paradossalmente il riportare la parte di me meno istituzionale, quel profilo lì, mi ha creato un boom di contatti, un boom di like anche da persone che appartengono al mondo che io consideravo istituzionale. Ci sono i miei colleghi di EL che quando mi vedono mi fanno delle feste paurose perché leggono le cavolate che scrivo. Cioè l'aver ritenuto tutto insieme in qualche modo ha giovato a me come persona, ritrovando l'identità che mi è stata data quando ho scelto il mio nome.
Esatto.
mentre l'altro nome l'avevo scelto io.
Voi frequentate anche i social network solo esclusivamente professionali?
Sì, LinkedIn.
LinkedIn, sì. Mm.
Sì, LinkedIn.
No, perché lì è un mischiotto, almeno forse perché io mi sono iscritta a alcuni forum di commento rispetto alla mia professionalità e lì mi sembra invece un mezzo molto meticciato, al di là delle
ci fanno tanta promozione delle cose proprio.
Ah sì. Mm-hmm. Anche sì. Fastidioso.
Anche fastidioso. Non è uno scambio,
no,
come
esatto,
essere come esatto. Una rete,
no,
cioè diventa una funzione marketing, cioè poi sono iscritta proprio con le pagine lì, sì, vabbè, siamo tra di noi, cioè mi devi promuovere il tuo libro.
Sì, perché anche questo è un altro aspetto.
Mi interessa questo, ho capito bene che tu quando mi conto un banco di reale vi ho portato anche per la parte di te che consegnavi sotto copertura, no? E che vuol dire, come dire, mostrarsi un po' più intere in quello che si è nella confusione, in tutto quell'agglomerato no, che siamo, di storie, no, di fantasie, di tutto quello che siamo. Allora questo vale, e quella forse è la libertà, quel cambiamento che io ho notato anche per me come maggiore libertà, perché io, come dire, sono, credo, molte persone mi conoscono per gli articoli, libri, ambienti pubblici, no? E io poi sollecito sempre in partire da sé la scrittura di esperienze, eccetera, però io sono panica, no? Anche nella mia scrittura ci sono dei frammentini, no? Più autobiografici, ecco, sempre pensando che c'è, come dire, che lì la scrittura fa fatica a entrare in questa parte anche della mia vita, anche per vicende dolorose, per tante ragioni. Però io penso che sia importante invece il poter dire di sé, anche questi aspetti, no? Il dolore, la solitudine, la morte, tutti gli aspetti più dolorosi presentabili per la vita, io li apprezzo molto nelle scritture, degli altri li ho sollecitati, mi sono costruito negli anni anche in futuro questo tema della scrittura di esperienza, l'ho praticato, la faccio praticare, eccetera. Ecco, diciamo che allora, su Facebook in qualche modo io appunto sono, da un lato, come c'è il mio aspetto di impegno femminista, cioè, anzi un po' fissamente, in modo tematico, in modo maniacale, in modo tematico, vabbè. E quindi metto articoli, documenti, scritti, che vanno, come fare, come faccio. Però c'è un elemento in più che considero anche un elemento di libertà, che ogni tanto c'è qualcosa di più, no? Che viene dalla vita emotiva, no? dai ricordi, insomma, qualche filtra riesco a far filtrare lì, no? In modo, no? Anche lì sempre con un certo controllo, però mi sento più libera in qualche modo di essere me stessa nei vari momenti, no? E ho messo anche qua uno o due foto di luoghi, no? Che amo, no? Uno in particolare, questa casa dove vado in affitto da 40 anni, torno da 40 anni, il terrazzo, ecco. Quindi proprio anche poco, però mi sento questa libertà e credo che forse vedo che anche le persone che si sono in contatto con me, io sento che questo fa piacere poter vedere dietro a questa immagine i libri che ho scritto, le cose che, no, che abbiamo sentito di me, questi, si scaldisce anche un po', cioè il mio rischio era di restare prigioniera, quello di essere un'icona del femminismo, l'immagine, no? Rompere un po' questo schema, sia chi li ha visti pregiudizialmente che li ha apprezzati invece, rompere un po' e essere un po' di più se stessi, no? Nel senso questo lo trovo, non è solo su Facebook, ecco. Però io ho l'impressione che Facebook mi aiuti a sbloccare un po' questo e a portarlo anche nei miei incontri reali che ho, no? Negli incontri in qualsiasi luogo, poter fare un ragionamento, una riflessione anche teorica più profonda, e poter raccontare anche, no, i passaggi della mia vita che sono ormai profondamente intrecciati con la mia riflessione, no, non sono il pensiero così, questo non è un frammento che arriva di spurio, no? Arriva perché è stato meditato a lungo dentro l'altro, cioè, quindi è una libertà poter essere se stessi in un modo. Io l'ho apprezzato negli autori che ho letto, in questi passaggi che magari io non riuscivo a fare, no? Attraverso la propria vita. Quindi insomma è sempre un confine. termini ambigui ovviamente, no? Tra l'esibizione, l'esposizione, il voyeurismo, sono tutti confini ambigui, no? Che però andiamo, su cui andiamo ragionando.
Dall'altra parte, quello che dice te, ma anche te, delle colleghe di Elda, secondo me c'è una parola che non, forse non abbiamo ancora detto, che però secondo me c'entra moltissimo, che è intimità. La questione è questa, cioè quanto tu mi permetti di essere intimo con te su questi mezzi che sono non intimi in qualche modo, però anche attraverso la non intimità di una pagina Facebook tu mi passi qualcosa che è di te intimo e io lo prendo in questo modo e lo custodisco, sì, oppure non lo custodisco e ti attacco e lo uso per farti del male, quindi esporsi a questa cosa di ritorno. E arrivo a questa parola, intimità, perché per tutta una serie di cose ho scritto degli ultimi 10 anni della mia vita e mi sono resa conto che in questi 10 anni ho conosciuto molta gente tramite la rete, ho avuto delle relazioni anche, come dire, intime con queste persone. Poi una di queste persone è morto il padre, ma io non l'ho saputo, cioè. E quindi a quel punto mi sono resa conto che in qualche modo l'intimità che pensavo di avere era sopravvalutata, perché non era un'intimità vera. Quindi questo è proprio questo. E per le donne l'intimità è una cosa, diciamo, importantissima, no? Non so se è un discorso di stereotipi di genere, però forse è...
Cioè io lo condivido prima, sì.
Proprio magari la prossima volta.
No, questo è un tema molto.
No, in questi 6 anni appunto di forum, così l'intimità c'è stata tantissimo. Quello che ci siamo passati e quello che mi rimane, anche se non ci sono più post, cose del genere, le conoscenze, sì. E quando è morto una delle persone con cui parlavo di sport e di altro anche privatamente, io l'avevo incontrato solamente una volta. E la cosa che mi ha colpito è, non avendo quasi mai parlato mai di noi stessi, ma di noi attraverso lo sport e attraverso le emozioni che vivevamo con lo sport, quando poi ci siamo conosciuti io non ho mai avuto delle sorprese, nel senso che quello era il corpo la cui anima e cui pensiero conoscevo e abbiamo non minimo imbarazzo. Quando è morto è stata veramente come se mi fosse morto una persona, un parente, e così a tutte le persone del forum. È stata una cosa,
sì, molto così veloce, diretta.
Ecco, sì, perché si arriva al mio pseudonimo, per esempio, anche se ormai tutti sanno il mio nome e cognome, ma io al mio pseudonimo non rinuncio, perché mi sono accorta che, per esempio, mi piace di più del mio nome. Io non mi sono mai ritrovato il mio nome Daniela, ma in Emily sì. E tanto è vero, anche quando le persone mi hanno conosciuto e sanno così, ma quelli con cui ho intessuto proprio un rapporto più profondo continuano a chiamarmi Emily, non sono Daniela. Mi fanno un grande piacere, perché attraverso quello pseudonimo ho scoperto delle parti di me che non sarebbero mai uscite. L'aggressività, per esempio, contenuta, la capacità anche di difendermi, di manifestare le mie idee in un certo modo, un certo umore. Ecco, tutta una parte che ho scoperto proprio come un'autocoscienza attraverso me.
Fondamentale per un altro tipo di movimento. E no, leggevo, ho letto sul manifesto di fa, del 12 aprile, sì, due giorni fa, c'era un inserto di, credo che sia di Spinacciamoci, che era proprio sul populismo, no? In generale sul populismo. E in particolare, c'è un articolo di Giuliano Santoro che ha scritto un libro appunto sul Movimento 5 Stelle e sull'uso populista che fa della rete, così anche un libro su questo. E il Movimento 5 Stelle è il populismo digitale nella crisi dei partiti italiani, no? Il populismo digitale. E anche lì, sul momento, in un primo momento ti viene quasi pensato all'uso che ne ha fatto, no? Che per parte di questa un po' di dare ragione, nel senso che lì ci trasforma, il consenso e gli viaggi diventa la partecipazione, diventa che clicchi, no? E diventa un audience più che un audience più che la cosa, e dove la si passa, come dire, dalla parte, cioè dice non è più partecipazione, ma sei un consumatore, sei. Allora, questo, anche questo è vero fino a un certo punto, perché io devo dire che all'inizio invece del Movimento 5 Stelle, all'inizio ho visto, ho creduto di vedere invece qualcosa che mi premeva nella crisi della rappresentanza, di cui il femminismo ha parlato fino a 40-50 anni agli inizi, no? Del femminismo la prima cosa che abbiamo criticato era la politica separata dalla vita, eccetera. Quindi nel Movimento 5 Stelle all'inizio ho visto qualcosa che partiva invece di nuovo dal sé, nel senso di dire voglio esserci, voglio partecipare, eccetera, eccetera. Cioè aprire, insomma, rompere questa separazione tra le istituzioni, i cittadini. E quindi anche, secondo me invece c'è nell'uso di energia dei social network un tratto di desiderio di partecipazione. No, non c'è solo. Non vedo solo questo aspetto di uso, no, di emozioni, di sentimenti, insomma, la via facile per avere consensi anche elettorali. Proprio il discorso populista è molto più ampio, ma mi interessava proprio nell'aspetto di digitale, cioè la parolina che lanci lì, l'idea del capo e dei fans, no? Perché infatti delle volte quando uno dice beh, ho 2-3 mila amicizie, la prima cosa che dite c'hai fans, non è così, no? Io in questo allargamento di persone che stanno amicizie, da persone che non conosco, io sono amicizie praticamente, no, vado a vedere, sì, un pochino vado a vedere, no? Se vedo di pasto, è vero, un pochino, minimo prima di dirsi, e poi tanto lo posso proprio cancellare subito delle storie storiche, insomma, dicevo, allora mi disse, ma perché non vedo un aspetto di, non c'è solo l'aspetto del, appunto, avere della gente, no, che ti adora, che ti adora, che tu devi sedurre, devi conquistare, io vedo anche uno scambio, vedo una voglia di una partecipazione, vedo un elemento di partecipazione. Poi l'uso politico, ecco, è vero, adesso non è il nostro caso, no? Però anche lì è un crinale, no? La partecipazione invece.
A questo proposito, riallacciandomi a Hollaberg, che è una delle cose in cui si definisce, è un movimento di pressione dal basso, cioè grassroots lobbying. E lo fa attraverso i social e la rete. E questo c'entra con la politica, nel senso che si dice che Obama ha vinto le elezioni tramite il suo uso della rete e appunto usare questa forza di pressione dal basso verso l'alto. In realtà, attenzione, perché Obama ha usato sì quella strada lì, ma ha investito gli stessi, no, i medesimi soldi del suo
budget elettorale
della persona che stava avversario politico, ha investito gli stessi soldi sulla TV e sulla stampa, cioè non è che non ha fatto quello, ha fatto quello in più, ha fatto che se c'è questa, come dire, base di democrazia la sua popolarità, però in realtà invece oltre a quello un grande sforzo, grande lavoro è stato fatto nelle campagne faccia a faccia, in America si telefona, perché poi devi anche convincere le persone ad andare a votare, non solo perché, cioè non è votare per te, ma andare a votare perché non è come da noi di proprio chiedere di votare, ed è stata fatta una campagna fortissima di telefonate e fare
banchetti,
porta
a porta, porta, bravo, banchetti, andare porta a porta da bussare, che si usa nei paesi adulti, erano questo tipo di organizzazione. Quindi la persona fisicamente c'è andata a parlare con un'altra persona, anche lui faceva le cene, cioè tu potevi prenotare una cena con lui, lui veniva a cena con te, quindi a cena con te e con altri nel tuo paese, che facevano queste cose. Quindi vale in politica tanto la questione che sta usando, che per primo diciamo Grillo ha utilizzato con i grimaldelli giusti, mi viene da dire, cioè con usare il marketing politico, ma però non è quello che ti fa vincere le elezioni. È vero che può mobilitare, come ha detto Chiara, moltissimo le persone sulla rete, ma il problema è portarle in piazza veramente. Cioè, si può fare la pubblicità al basso, però è virtuale. Non so, immagino che quante persone c'hanno in piazza sulla questione del 194, ora andremo a vedere, però qualcosa serve, creare la rete, come dicevi tu. Però purtroppo poi, come diceva uno scrittore, qualche tempo fa lui era entrato in Facebook, aveva tutte queste amicizie, era uno molto famoso, poi doveva fare una presentazione, tutti hanno messo vengo all'evento, e poi non ha detto nessuno, lui si è arrabbiato tantissimo, cioè non c'è stato questo scambio. E, cioè, il problema è questo, che ci vengo, magari lo fai per condividere, cioè non lo fai in attiva federazione, magari anche a Roma se benissimo non ne arriviamo, però lo fai per dare anche sostegno a questo evento, però alla fine non ci viene nessuno, ed è questo, forse le donne sono molto più mobilità in questo modo, non so.
Certo, poi non è vero che sono attribuire alla rete, no? questa deriva un po' di populista, insomma, la crisi dei partiti esiste da sempre, da tanto, no? E la crisi dei partiti sono nati dei movimenti da tanto, no? Quindi il desiderio di partecipazione, io l'ho vissuto nel 68, negli anni 70, con tutti i movimenti di cui ho fatto parte, e tanti movimenti sono venuti dopo. Quindi semmai la rete in questo senso entra in un terreno che è già modificato, che ha già modificato il rapporto tra la vita e la politica, tra la vita personale e le istituzioni, no? C'è già stato uno svuotamento, quindi la politica si è già ampiamente personalizzata anche nel peggio. Quindi come dire, quello che viene, la rete semmai entra dentro e va letta dentro a questo elemento. E io credo anzi che abbia dei tratti in più proprio per rompere il culto della personalità, no? Che c'è molto di più, c'è la televisione, i comizi l'ha sempre avuto, ma insomma, la televisione secondo me ce l'ha molto di più, no? Perché tu sei lì seduto in poltrona e ti trovi Renzi che per delle ore, l'automatico che delle ore si parla, no? Allora c'è chi trova un gran fastidio come me e cambia canale e ti resta inchiodato, no? Quindi c'è un uso della televisione, utente, perché lì davvero che pazienza, no? Su internet vai, piace, sì. No?
Due anni fa, con Bambino Rising, la manifestazione, che con quest'anno ci fu la prima volta, al 14
febbraio,
è nata veramente dalla rete, l'onda, l'onda del mondo, però quando ha bucato, quando se ne sono accorti che stava succedendo questa cosa, tipo 15 giorni prima, le televisioni hanno cominciato a parlare. Allora, però quest'anno che non c'è stata questa cosa, dalla rete non è partito, non ha fatto questo botto come l'anno scorso.
Quest'anno secondo me è più una questione dei contenuti,
la rete non l'ha
vita, se vogliamo, appunto per questo, cioè i social non hanno risposto positivamente a qualsiasi cosa e hanno stabilito e decretato se una cosa era vincitrice oppure no. Per il discorso Grillo secondo me c'è anche una questione di contenuti oltre a una questione di marketing.
Ma vedi, a me sul fenomeno Grillo colpisce un sacco di fraintendimento tra un linguaggio populista o eversivo, cioè questo mix di, esatto, che ha anche catturato gente, persone che invece, per esempio, hanno passato molte stagioni di una politica di costruzione dal basso. Questo per esempio a me è un punto che mi fa riflettere da questo punto di vista. Poi il suo blog, vabbè, ma io distingo il suo blog iniziale da tutto quello che poi ha montato
Casaletto.
Quelli sono veramente, ma poi se li vai a vedere proprio capisci che è una comunicazione diversa. Invece io mi interrogo molto su Change, anche se le firmo, faccio le petizioni, le lancio, su questa cosa di appunto delle petizioni online. Può essere Change, sì, Change.org, sì, è su, proprio su questo, su come fare. Sì, ma che anche qui c'è stato un salto, prima c'erano alcune persone o nomi titolati, no, che ti facevano fiducia nel lanciare la petizione, testimonial, invece adesso è lancia tu la tua petizione. Questo mi interroga molto su questo. Sì, lancia tu la tua petizione, cioè questo mi spiace, devo dire, non perché non, ma perché poi mi chiedo se il contenuto è fatto bene, se la cosa prende, se la motivazione c'è. Sì, esatto. Io mi chiedo, ma poi dopo se veramente a tutti noi, perché anch'io alcune di queste le firmo, come dici tu, no, sul tema dell'evento, mi viene chiesto di presentarsi in piazza. Per carità, io firmo solo quelle cui mi sento che mi posso presentare in piazza e quindi le mi risuonano. Altre non ne firmo, anche se per caso mi è passata. Ho iniziato a riprendere questa riflessione una settimana fa quando è ripassata quella su Non uccidete gli agnelli, no? Perché allora stavo firmando e poi ho detto no, non perché non sia d'accordo, ma sono in contraddizione, perché io so che se vado da amici che sono amici giordani, amici palestinesi, mi offrono una carne di agnello per non offenderli, non li rifiuto, e quindi non posso firmare la petizione arrestate la mattanza del mattatoio di Beirut, no? E io ho detto,
però firmeresti quello per fermare, diciamo, il problema della Palestina?
Sì, ma è perché firmerei il primo che non firmo il secondo, non so come dire, no? Perché anche allora così non mi sento nel firmare di essere confrontata a sufficienza che comunque ci sono delle differenze culturali, ciascuno di noi nelle varie identità e nelle varie funzioni che porta anche delle contraddizioni. Allora avrei bisogno di discuterne prima di firmare, siccome ho sempre firmato tutte quelle precedenti e continuo a firmare su quelle successive, so benissimo che quella è anche una questione delicata, come potrebbe essere, mi farei meno problemi su quella del Celdor, ma su questa mi è preso in contraddizione, perché dico, se la firmo la prossima volta che li incontro non devo rifiutare il loro piatto dell'ospitalità, perché devo essere coerente, non posso firmare e dire no. E allora non, per esempio io quella lì, pur condividendo e pur mangiando l'agnello ogni 5 anni, per dire non a Pasqua ma quando c'è questo rito che ci si incontra eccetera eccetera, io per il fatto che siccome lo mangio non l'ho firmata.
Gli antispecisti ti direbbero che i tuoi amici palestinesi devono preparare un piatto vegetariano perché non rispetto verso la scelta.
E loro ti direbbero che questo è un approccio occidentale. No, ma mi interroghiamo su cosa vuol dire. Poi non so se tutta la gente che firma si fa tutte queste questioni della giusta rappresentanza, della coerenza su che cosa firmi rispetto al tuo comportamento quotidiano.
No, magari qualcuno firma anche cose in contraddizione. Sì, esatto. Non solo
però
la sua vita,
mi interessa, no?
Abbiamo ancora un minuto.
Sì,
però non lo so, cioè io uscirò dalla scuola ufficialmente a settembre, quindi poi non so.
sei più di questa cosa. Ma secondo me una deriva preoccupante della comunicazione via internet, però lo chiedo anche a voi, non so se avete controllato, è che se si controllano adesso i libri di testo del liceo, una letteratura che va per la maggiore, il nome letteratura.it, casa editrice Bruno Mondadori, che raduna quelli che erano, ha sempre radunato i migliori cervelli, Segre, tutta questa gente qua, la Maria Corti, sono i professori di Pavia. Letteratura.it è diventato, cioè adesso i libri sono molto illustrati, la paginetta dell'autore è piccolo file, pensiero semplificato al massimo. Il fatto che un quinto degli italiani soltanto riesce a comprendere messaggi complessi. Ecco, a me preoccupa perché i libri delle scuole superiori sono sempre più semplificati, non è messo più in problematica e sono impostati come sempre come file, non so per dire, il discorso della problematica del tasso, della follia, della non follia, cosa del genere, non viene più affrontato. C'è la piccola scheda biografica e poi si fa tutta una serie di file sulle notizie sulla follia nel tempo, non ti dice niente sul coso, con belle immagini, ecco, tutti costruiti così. Domande di comprensione sul testo, non, cioè che una volta si facevano nel biennio, ma anche alle medie, una cosa proprio, li si banalizza sempre di più. Oh, mi chiedo, è una deriva di internet, cioè se letteratura.it qualcosa lo va a dire. E così anche per la storia, gli si complica sempre più la vita, perché gli si fanno una serie di paginette tipo file, uno incrociato con l'altro, ormai non saranno più, cioè sono già per essere proiettati nella LIM, cioè ormai leggeranno tutto via tablet e cose del genere, no? E via, quindi sono già inscatolati in quel modo. Adesso si potranno, ogni scuola potrà crearsi i propri testi. Professori che hanno visionato i primi testi che sono arrivati hanno detto, boh, sempre più semplicistici, qualcuno copia e incolla da Wikipedia. Ecco, io non lo so che cosa succederà, però mi chiedo, si va incontro a quello che i ragazzi ormai possono capire, cioè il loro modo di apprendere ormai è per piccolo messaggio, non so. Rincuorami, non c'è più la problematica, manca il discorso complesso. Manca...
Ma io non credo che sia un problema di internet, io penso che sia un problema di educazione culturale alla base che va avanti da tantissimi anni, cioè nel senso è solo lo specchio, cioè è dall'altro lato che va guardata questa cosa, non è il fatto che letteratura.it esista, esiste perché ci sono delle cose alla base. Esiste perché la maggior parte dei miei coetanei, se gli cito l'incipit dell'Iliade in greco antico, mi guarda come se io venissi da Marte. Eppure per me, nel senso, eppure per me e per le altre 20 persone che hanno fatto gli studi nella mia stessa classe, per dire, era una cosa normale.
Quindi il sito della loro classe, il sito di una classe, allora,
però... Però anche il liceo classico è cambiato, cioè anche io ho fatto il liceo classico,
per
i miei nonni magari facevano una versione al greco, al latino, all'italiano, io non l'ho mai fatto, no, così come non ho mai imparato a menadito di tirammi, cioè, ma tu le... No. Non so...
Sì,
non
le puoi dire la
mente. Sì.
Sì. sono più giovane di te.
Esatto, ma poi dipende, secondo si pone la questione, no, si pone la questione appunto di primo l'insegnante che trovi, sì, la scuola che hai, però in compenso, per dire, avevo una professoressa di filosofia che ci faceva, accanto alla lezione classica, accanto all'invito di leggere i prolegomena di Kant, perché erano accessibili a una mente di 17 anni, però ci faceva vedere tutti quanti i film della Liliana Cavani.
Certo.
Lei faceva un'integrazione, sì, sì, tra...
Anche io ho avuto un professore di filosofia così, che ci faceva la lettura del testo filosofico, ci traduceva a fronte dal tedesco, ci faceva capire le traslitterazioni, che erano traslitterazioni non solo di senso ma di concetto, mm-hmm, e quindi il Kant scritto in italiano non era il Kant scritto in tedesco, e me ne sono trovata anche in università, perché non dal Prama, un suo assistente faceva uguale, però poi ci infilavamo dentro il quotidiano, per cui... diceva, ma allora questa struttura di pensiero dove la possiamo trovare? Oppure perché improvvisamente questo qui si è messo a pensare appunto che spazio e tempo, tempo e spazio sono la stessa cosa? Dove la possiamo trovare qui e oggi? E quindi ci facevi e ti faceva comporre, decomporre un pensiero e capire perché quello lì si era fatto tutto un processo su un certo tipo. Usando i fumetti, usando quello che è, perché se tu vuoi ragionare puoi usare qualsiasi cosa. L'importante è però che ti faccia capire quali sono i fondamentali per poter iniziare a fare una riflessione minima, anche se non sei filosofo.
Autonoma.
Autonoma. E lo stesso, per fortuna, me la faceva l'insegnante di storia dell'arte, per cui ancora adesso, anche se non... più o meno non ricordo bene, di sodatare alcune cose, perché lei ci diceva guardate che ci sono alcuni elementi su un edificio, su un tavolo di pittura, su una cosa che ti fanno dire che quella è quell'epoca lì e quella lì non ti puoi sbagliare. Come la mia amica è riuscita in Calabria a imparare giapponese prendendo i manga e prendendo delle cose dal social network. Allora, il problema è come siamo disposti a capire che la riflessione su noi stessi o sugli altri può venire costruita anche se usiamo il telefonino. Non so se oggi la scuola c'è tempo innanzitutto, e gli insegnanti che vogliono farlo hanno il tempo di farlo. Mi è parso che adesso la scuola sia performer, no? L'importante è che tu abbia ABB o 5 o 6 e non abbia crediti. Ma io ci sono fuori da tanto tempo, mi sembra anche che lo strumento scuola si sia modificato.
Però la semplificazione c'è sempre stata, cioè sì, la semplificazione c'è sempre stata, perché io ricordo il manuale di storia. Il manuale di storia io me lo sono imparato a memoria, per tante, a memoria, che era quello che ci chiedevano, praticamente in terza media, quinta e maturità, laurea e abilitazione all'insegnamento, sempre per manuale. Io imparavo a memoria sempre le stesse date, no? Una semplificazione totale, tanto che per me la storia non esiste, guarda, non so cos'è. Invece filosofia e letteratura, avevo avuto dei professori che non hanno mai usato un manuale, no? Portavano lì il pensiero loro, hanno avuto la fortuna di un liceo straordinario, e allora quello è stato. Però era lo stesso percorso, no? Un insegnante e un altro insegnante. Allora può darsi che oggi, come dire, ci sia un cambiamento, c'è un cambiamento ovviamente
della
formazione
del postmoderno,
ha ragione, sì,
certo, come dice lei, sì, è un nuovo modo, ma praticamente dagli anni 90 la frammentazione è un fatto,
l'uso del testo, molto adesso, no, di più uso di testo, ma quello che metto lì, che con il linguaggio dei messaggini di internet, credo che vada a intrecciarsi con qualcosa che però è avvenuto proprio dentro, no, dell'idea della scuola.
Io penso che comunque sia, cioè il discorso che sta basicamente con questo lo dico modestamente perché non sono nella scuola, c'è il fatto che noi abbiamo uno strumento che è internet, che sono i social, che sono, cioè sono tutti strumenti, poi dipende tutto dall'uso che se ne fa, di quanto li mettiamo a servizio anche di quello che diceva Marina, di creare dei collegamenti, no? Io ho avuto dei pessimi professori, no? Salvo poche eccezioni. Per me la scuola è stata, cioè quello che ho imparato dopo 13 anni di scuola è stato di imparare a copiare. L'unica cosa che mi sono stata per cui io devo dire che ho una visione molto dissacrante. Per cui quando tipo delle mie amiche mi interrogano sulla scuola migliore dove fare la propria fine, dico, che ti importa? Cioè tanto alla fine la scuola, secondo me è importante mettere dei segni, cioè a me piacerebbe che la scuola ponesse delle esche tramite tutto questo e mettere al servizio di tutto questo. Io veramente tutto quello che ho studiato a scuola l'ho defenestrato, forse addirittura prima dell'esame. però proprio non essere, cioè, e sono stati i segni che mi hanno messo dentro, le esche che mi hanno messo dentro, e anche dopo all'università che mi hanno portato a ricercarli. E avrei voluto avere un'educazione che mi insegnasse ad usare strumenti diversi, cioè un'educazione che mi insegnasse non a fare le ricerche, secondo me io vedo tanti ragazzi adesso a cui insegnano a fare le ricerche, ma la ricerca ormai si fa su Wikipedia, si copia e incolla su Wikipedia, allora forse avrebbe studiato un altro modo, che secondo me non è nemmeno da colpevolizzare il professore della scuola, perché la scuola è stata sottoposta a dei tagli mostruosi, per cui per forza di cose forse la salute deriva anche da questo fatto, cioè veramente non c'è il tempo, non c'è il modo, non sono fatte forse nemmeno degli studi approfonditi su come evolvere i programmi scolastici, su come evolvere il modo di insegnamento, non lo so, perché io veramente sono tanti anni che mi sono diplomata. Però penso che appunto si possa fare, secondo me la strada migliore sia quella di porre tanti segni, far capire come una cosa presa la puoi usare in un altro campo, in un altro modo. E perché, per esempio, io avevo un ragazzino a ripetizione che si imparava le attrezze a memoria, no? Io alla fine gli dicevo, tipo, ah, ha scritto le parole, si è trovato di ballone, fermo, che vuol dire? Zero, no? E poi sì, lo annoiava, mortalmente si è promessi sposi. E io nella sua età facevo esattamente la stessa cosa. No?
Allora io promessi sposi,
andando in giro per Milano, un giorno mi sono imbattuta in via del Borghetto, dove c'è un'iscrizione con scritto il pezzo in cui Renzo trovò, entrando in Milano, trovò lì il pane, ancora infarinato, e si cominciò a chiedere perché stava lì il pane. Allora mi sono chiesta, cavolo, ma io passo tutti i giorni su dove è venuta la rivolta del pane e non lo so. Allora mi sono andata a rileggere il pezzo sui Promessi Sposi e l'ho trovato di una bellezza devastante. Ma se avessero dato in gita anche a Milano, no? E mi avessero detto, sai, qui succedeva questo, ho cominciato a cercare per Milano tutti i luoghi, tipo ho scoperto che nell'arco corsia dei Servi era dove c'era il forno,
ma c'è anche un tour per gli stranieri della Milano
Magliana, non lo so, cioè, bello poter vedere questo
telefono, il tuo telefono, cosa ne pensate?
Però cioè, secondo me anche quello è uno strumento, potremmo mettere inizio una servizio di quello, anche per dire i video, secondo me la cultura visuale sarà perché io in quella che mi dedico, secondo me spesso
allora, no, quella è una fonte, io tutta la mia fonte musicale classica o non viene dal cinema
e appunto io, però secondo me non è una piattaforma sull'immagine, cioè l'immagine secondo me non è che appiattisce, l'immagine è spesso un'immagine bella, ben fatta, non il filtro su Instagram della pasta, è una sintesi di tanti stimoli culturali diversi, che sintetizzano l'immagine, che si analizza e riesce a diventare buoni, quindi secondo me si può mettere a frutto tutto questo e fare tante, anzi, stratificazioni.
Sì. Quindi
sono la vostra relatrice.
Sì.
Coordinatrice. Allora,
chiamo Carla.
Faccio sentire. Se abbiamo bisogno di chiusura, se
sì, sì, la... sì, sì. Okay. Faccia lei la sintesi. Chieda al suo Android.
Questo è sicuramente
completamente
diverso. Però c'è molto.
Non c'è casa.
No, qua sotto non
riesce a vivere.
E direi che questa è una sintesi perfetta sul fatto che non riesca a vivere senza campo,
quindi bisogna uscire per ritrovarlo, ci ringraziamo.
Grazie molto.
Grazie.
Grazie.
Grazie molto.
Grazie. Siamo molto grati. Poniamo l'audio, ecco.